E continuiamo allora il nostro cammino, forse un po' faticoso, nel senso che non sono solo dei temi, si guarda un po' più da vicino le connessioni possibili fra i salmi. È solo, questa era l'intenzione, dare una invogliare, dare un esempio di come ci possa essere da scoprire, da approfondire fra i salmi, anche nel loro accostamento, non soltanto nella cornice di cui abbiamo già parlato, e nell'organizzazione generale del Salterio, ma anche nell'accostamento fra i salmi ci possa essere un discorso, ecco, un'intenzione. Allora siamo al Salmo 73. Il Salmo 72, l'avete forse davanti, ne ha già parlato Sandro, che riafferma le promesse. Il Salmo conclusivo del secondo libro è riferito a Salomone, mentre il Salmo 73, che comincia così, Salmo di Asaf, quanto è buono Dio con gli uomini retti, Dio con i puri di cuore, ma io per poco non inciampavo, quasi vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti vedendo il successo dei malvagi. L'inizio del terzo libro non contiene alcun legame con il salmo precedente, né nell'attribuzione, questo di Asaf, né nel genere del salmo. Anche questo corrisponde probabilmente allo stacco fra i due libri, segnato anzitutto dalla dossologia che conclude il secondo libro, alla fine del Salmo 72. Tuttavia, fra i due salmi vi sono paralleli verbali molto significativi che rivelano il contrasto intenzionale fra le promesse escatologiche del Salmo 72, che tra le altre cose, ricordiamo, poi ci torniamo sopra, promette una pace universale. Il dominio del Messia sarà una pace universale. Parola centrale del Salmo 72 è anche pace. Non tradotto spesso con pace, come vediamo, successo, prosperità, ma sotto c'è la parola pace. C'è allora una voluta contrasto fra queste promesse e la presente miseria che è ricordata nel Salmo 73 e che provoca un problema in colui che parla, perché è un singolo che parla. Il Salmo 72, per esempio, annuncia, dicevo poc'anzi, un regno di pace e di giustizia, e un regno di pace e di giustizia eterna, che non finisce. Il Salmo 73 riporta il lettore alla dura realtà del presente. La pace giusta e retta di Salomone, guardate per esempio 72, versetto 3, le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Oppure ancora il versetto 7 del Salmo 72, nei suoi giorni, nei giorni del Messia, fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna. Non è ancora apparsa questa pace, invece c'è un'altra pace che è apparsa. Volutamente c'è un contrasto che nelle traduzioni non risulta, normalmente al versetto 3 del Salmo 73, ma io per poco non inciampavo i miei passi, vacillavano i miei passi perché ho invidiato i prepotenti vedendo il successo dei malvagi. Questa è la nuova traduzione, mi pare che la vecchia dica la prosperità dei malvagi. Non dico che siano sbagliate, sono traduzioni giuste. Nel testo c'è vedendo la pace dei malvagi, la pace, il contrasto, la pace promessa nel Salmo 72 non c'è, c'è la pace invece dei malvagi, dei prepotenti, i quali vanno benissimo. È proprio l'opposto che viene stabilito qui. La violenza e l'oppressione dalle quali l'umile sarebbe stato liberato, Salmo 72, versetto 4. Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero, abbatta l'oppressore. Il versetto 14 dello stesso Salmo. Li riscatti dalla violenza e dal sopruso. Sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. La violenza e l'oppressione sono esse invece a governare il mondo. Salmo 73, il versetto 6. Dell'orgoglio si fanno una collana e indossano come abito la violenza. Versetto 8. Scherniscono e parlano con malizia, parlano dall'alto con prepotenza. E poi qui continua in questo tono, è una descrizione oltretutto molto efficace della realtà. Aprono la loro bocca fino al cielo, la loro lingua percorre la terra. La lingua che percorre la terra vuol dire che hanno il dominio di quel che si dice, dell'interpretazione della realtà. Se dicono che una cosa è buona, vuol dire che è buona, che è giusta, e dominano. La loro lingua percorre la terra. E avanti, il Salmo 73 parla della pace dei malvagi, che invece è quella che governa. Nel Salmo 73, allora, c'è una particella ebraica iniziale che ricorre tre volte, che distingue il Salmo in tre parti. Questa particella in ebraico è Ach, Ach, che qui è resa in diversi modi. Quanto è buono Dio, insomma, è reso in un certo modo, non è reso forse abbastanza bene. È ripetuta all'inizio, al versetto 1, è ripetuta al versetto 13 e al versetto 18, e dà al Salmo 73 una struttura tripartita, molto chiara nel testo, originale, chiarissimo. La prima strofa sono i versetti 1-12. La prima strofa del Salmo 73 descrive la prosperità del malvagio e i dubbi del salmista. I dubbi del salmista sono fondamentali. Il Salmo si occupa di questo. La prosperità dei malvagi è nota, anche se qui viene molto sottolineata. Il problema è il salmista che parla, l'uno, qui è un individuo. La seconda strofa va dal versetti 13 al 17 e parla della liberazione da questa confusione interiore del salmista, dai suoi dubbi. Il salmista torna a una visione chiara delle cose. La terza strofa, dal versetti 19 al 28, descrive la distruzione del malvagio e la fiducia ritrovata nell'interiore del salmista, perché la distruzione dei malvagi sarà quando Dio lo farà. Ma questo però, e questo è cui porta il Salmo, notiamo, perché questo avrà anche un riflesso in quel che cercherò di dire poco, non è che risolve i problemi al pomeriggio, cioè sul problema dei salmi imprecatori, di queste cose qui, dei nemici. Il risultato qui è un chiarimento interiore del salmista, non è il cambiamento della realtà storica, con la riaffermazione della fede nel giudizio di Dio. In conclusione, l'inclusione formata dagli estremi, il Salmo 73, l'altra osservazione letteraria, è che è incluso da una parola, buono, buono. Dentro c'è tutto questo, ma all'inizio e alla fine c'è una cosa buona. Quanto è buono Dio con gli uomini retti, con i puri di cuore. Mi pare che il testo ebraico dica con Israele. Sì, quanto è buono Dio per Israele. E poi chiarisce per i retti di cuore. Probabilmente un chiarimento per Israele, cioè per i retti di cuore. Alla fine del Salmo 73, versetto 28, per me il mio bene è stare vicino a Dio. La cosa buona, stessa parola in ebraico, è stare vicino a Dio. Questa inclusione rappresenta una soluzione del problema centrale del Salmo, per il salmista. Il salmista trova la soluzione del problema. perché Dio è buono per Israele, ha detto all'inizio, però lui però mantiene il problema. Cioè, non basta dire che Dio è buono per Israele, questo lo dice la fede. Dio è stato buono, l'ha eletto, ha fatto tante cose, però adesso ci sono dei problemi nell'animo del salmista che lui risolve, che si risolvono, diciamo, attraverso il percorso del Salmo, quando alla fine dice: per me è cosa buona stare vicino a Dio, perché vede il futuro. Dio è stato sicuramente buono con Israele. Il salmista però, nel versetto 2, si è sentito escluso da questa bontà e in dubbio, sino al versetto 28, dove la fiducia in quella bontà viene ristabilita per lui. Perché l'affermazione iniziale, come vediamo, è un'affermazione tradizionale, su cui sempre si appoggia la fede dei salmi, come la nostra. Dio è buono per Israele, non si può mettere in discussione questo, lo dice tutta la tradizione, tutte le testimonianze della storia di Israele dicono: Dio è stato buono con Israele. Si può dire che non è vero, però il salmista ha il problema e alla fine dice: per me è una cosa buona. Questa fiducia in quella bontà viene ristabilita, perché è proprio un dubbio a cui porta la situazione sulla bontà di Dio, che pure viene riaffermata. Il popolo di Dio è infedele e apparentemente ha goduto un'illimitata prosperità. Alla fine però, come vedremo, soffrirà la distruzione, mentre il salmista, che è giusto, non ha seguito l'esempio della nazione. Questo lo racconta il Salmo. Ho invidiato i prepotenti vedendo il successo dei malvagi. Qui non è detto che i prepotenti, i malvagi, siano fuori da Israele. Anzi, sono dentro. C'è un problema personale del salmista. Il salmista è un giusto, è rimasto fedele nonostante i suoi dubbi. Si vedrà che questo spiega anche le punizioni di Dio sul popolo. Il salmo successivo. Le condizioni ideali promesse nel Salmo 72, dicevamo prima, non si sono ancora realizzate, perciò, ma il salmista ha ripreso fiducia nella promessa di Dio e nella sua finale giustizia. Insomma, io voglio sottolineare che qui c'è un percorso interiore e che l'interesse principale è questo. E quella è la funzione del Salmo. Il giudizio descritto nella terza strofa del Salmo 73, cioè dai versetti 18-28, ha risposto ai suoi dubbi, mentre il Salmo 74, bisogna gettare, perché ci sono i collegamenti con ciò che precede, ma anche con ciò che segue, presenterà ulteriori elementi nello stesso senso. Nella sua prima strofa, vedremo, descriverà come i malvagi all'interno di Israele siano stati giudicati e offrirà così un'ulteriore risposta e conferma del Salmo 73. Infatti, la domanda che verrà posta, anticipiamo, nel Salmo 74, che segue: o Dio, perché ci respingi per sempre? Adesso lo vediamo. Diventa non la domanda perché i malvagi prosperano, ma fino a quando il loro giudizio tarderà. Fino a quando? Perché il salmista ha riacquistato la fiducia nel giudizio di Dio. Non è la domanda che c'è nel Salmo 73: perché trionfano se Dio è buono? Ma sarà la domanda: fino a quando trionferanno? Ecco, un'osservazione si può fare, su questo bisognerebbe riflettere di più, sull'identità di questo individuo giusto che parla nel Salmo 73. E che è distinto dalla nazione ribelle o indocile. E lo troviamo qui, ma anche altrove. Ci sono degli autori che hanno proposto, hanno cercato di mostrare, che il salmista del Salmo 73 è il re. Cioè l'io, meglio dovremmo dire, l'io che parla, il vero io, non è colui a cui è attribuito il Salmo, che può essere l'autore del Salmo, ma l'autore del Salmo, diciamo, intende che l'io che parla è il re. Hanno cercato di mostrare questo, con buone ragioni, cioè il re davidico che osserva la Torah, Ricordiamo il rapporto fra il Salmo 1 e il Salmo 2. C'è un giusto che a volte si distingue dalla nazione, a volte la nazione si identifica con lui, Israele, ma a volte è distinto, e che è caratterizzato nella sua giustizia dal fatto che è fedele alla Torah e che medita giorno e notte sulla Torah. Questo non gli impedisce di avere le prove della fede, i dubbi. Questi autori hanno riconosciuto l'intenzionale posizione canonica del Salmo 73 in rapporto al Salmo 72. In effetti converrebbe proprio a un re davidico il lamento del Salmo 73 per le promesse messianiche del Salmo 72 che sembrano da Dio apparentemente dimenticate. Quando alla fine del terzo libro, nel Salmo 89, lamenterà l'apparente annullamento del patto di Dio con Davide, il salmista è senza dubbio là, si dice il salmista, cioè l'io inteso dal salmista, diciamo, il salmista Etan l'Esraita, l'io inteso dal salmista è il tuo unto, il tuo Messia, Salmo 89, 39, 52, cioè nel Salmo 89 l'io inteso è chiaramente il re. I tre salmi precedenti vanno nello stesso senso, però non voglio fermarmi su questo aspetto perché diventa un po' faticoso da seguire, per dire sono ragioni che vengono addotte per sostenere un punto che andrebbe approfondito, e cioè che l'io intenzionale che parla nei salmi quando è un individuo non è detto che sia coincidente con la raccolta o l'autore di questa raccolta, Asaf, eccetera. Non è detto, perché Asaf può aver scritto un salmo il cui io intenzionale è il re. Si tende, da diversi autori, a mostrare come l'attribuzione a Davide, o al futuro Davide, del Salterio sia un'attribuzione da approfondire. E non semplicemente un modo generico, siccome Davide c'è scritto che ha scritto parecchi salmi, ma non tutti, allora però si attribuisce tutto il Salterio. Ma l'io proprio, l'io più profondo del Salterio, che andrebbe mostrato con questo tipo di ragioni, sarebbe l'io regale, è il re. Il re, Davide, naturalmente, o il figlio di Davide, il Messia, eccetera. Ecco, ci può aggiungere un'altra osservazione, il Salmo 73 richiama i temi introdotti già nei Salmi 1 e 2, questo conferma l'importanza dell'introduzione al Salterio. Ambedue i Salmi, sia l'1 che il 73, cioè sia l'inizio del Salterio che l'inizio del terzo libro, cominciano più o meno con gli stessi temi, cioè con uno sguardo sul malvagio. Beato l'uomo che non segue il malvagio, le vie del malvagio, e terminano con la rassicurazione che essi saranno distrutti, il versetto 6 del Salmo 1, eccetera. Nonostante il salmista del Salmo 73 venga rassicurato che i malvagi saranno distrutti, secondo la promessa del Salmo 72, il lamento lungo il libro terzo continua e riemerge sempre di nuovo, e sono molti i salmi in questo senso. Se li scorriamo, il Salmo 77, 79, 80, 83, 85, 86, 88, poi finisce con una grande lamentazione, Salmo 89. Qui si dice questo per osservare fin da ora che c'è probabilmente una specie di modello, di schema, proprio in questo tipo di accostamento, di questo percorso, diciamo. Cioè la promessa, qui sarebbe il Salmo 72 in questo caso, che viene riaffermata. Il lamento o la protesta, fa da forte contrasto, perché la realtà contraddice questa promessa e provoca anche il dubbio, la fatica per rimanere fedeli alla promessa e perciò per vivere di conseguenza, cioè per vivere non come gli empi, ma per vivere secondo la Torah, perché questo è il modo per attendere l'intervento di Dio. Come secondo punto, poi al terzo elemento, la rassicurazione, abbiamo già visto, circa il futuro compimento della promessa, attraverso il giudizio anche dei malvagi, e quindi poi, come quarto elemento, ancora di nuovo, il lamento. E si torna alla realtà. Quindi c'è, diciamo, una voluta alternanza fra la luce della promessa, che viene ripetutamente riaffermata, e la constatazione della realtà, a cui non si può sfuggire. E lì c'è il gioco della fede. A me sembra questo. Comunque su questo bisogna riflettere. Non è un gioco, veramente, non è la parola esatta. Lì c'è il confronto della fede, quindi anche la lotta, la fatica, il dubbio. Ecco, procedo un'altra osservazione. Nel terzo libro, i salmi attribuiti ad Asaf, ai figli di Core, agli Ezraiti, questo l'ho già detto, sono letti come parole di una figura regale. No, lasciamo stare. Salmo 74. Ora, Salmo 74 dice così, bisogna averlo davanti. Maschil di Asaf, o Dio, perché ci respingi per sempre, fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi, hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne, il nemico ha devastato tutto nel santuario, ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna. Hanno dato alle fiamme, versetto 7, il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Versetto 10, fino a quando Dio insulterà l'avversario? Interrogativi. Il nemico disprezzerà per sempre il tuo nome? Perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la tua destra? Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi. Ha operato la salvezza nella nostra terra. Tu con potenza hai diviso il mare, eccetera. E poi alla fine, versetto 18, ricordati di questo, ricordati. Il nemico ha insultato il Signore. Non abbandonare, versetto 19, ai rapaci la vita della tua tortora. La continuità fra il Salmo 73 e 74 è evidente. La promessa di proclamare tutte le tue opere, 73-28, così finiva il Salmo 73, al versetto 28, per me il mio bene è stare vicino a Dio, nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. È mantenuta nel Salmo 74 a partire dal versetto 12. Dopo gli interrogativi, perché ritira la tua mano, dal versetto 12, eppure Dio è nostro re dai tempi antichi, ha operato la salvezza nella nostra terra, tu con potenza, eccetera, si raccontano le opere di Dio. Mentre l'opera della distruzione, 74:1-11, è quella decisa da Dio sul malvagio, è già descritta nel Salmo 73. Un ulteriore elemento di continuità è rappresentato dalla distinzione fra il salmista giusto, diciamo già, e la nazione ingiusta, presente all'interno del Salmo 73, abbiamo visto, e ora riprodotta dall'accostamento dei due salmi. Qui è al plurale il Salmo 74. Perché ci respingi per sempre? I malvagi del Salmo 73 appartengono alla nazione eletta, perciò, sembra, e questo spiega la sua punizione nel Salmo 74. In diversi modi il Salmo 74 fa riferimento al Tempio, al versetto 3, al versetto 4, 7, 8, abbiamo anche letto. La sua distruzione, la distruzione del Tempio, spiega come il salmista in 73, 17 finalmente comprese la fine del malvagio dopo essere entrato nel santuario di Dio. Il Salmo 73, versetto 17, riflettevo, versetto 16, per comprendere questo, ma fu una fatica ai miei occhi finché non entrai nel santuario di Dio e compresi quale sarà la loro fine. Il riferimento ai santuari di Dio e alle rovine non era ancora questo riferimento esplicito, ma si esplicita nel Salmo 74, dal versetto 3 al versetto 8. Il lettore comprende che i santuari in rovina sono prova della punizione di Dio sui malvagi di Israele. La strofa finale del Salmo 74, cioè versetti 18-23, ricordati di questo, il nemico ha insultato, non abbandonare, mostra precisi paralleli col Salmo 72 e può essere letta o deve essere letta come una supplica perché si realizzino le promesse del Salmo 72. Non abbandonare i rapaci la vita della tua tortora, eccetera. L'oppresso non ritorni confuso, il povero e il misero lodino il tuo nome. Salmo 72 dice che loderanno il tuo nome. Qui lo chiede cioè che si realizzino le promesse di Dio. Notate come nel Salmo 74, al primo versetto, c'è un perché. Lama, perché? O Dio, perché ci respingi per sempre? Salmo 2, perché le nazioni? Là si parla delle nazioni però, non si parla dei malvagi di Israele. Perché le nazioni resistono al potere di Dio? Sono tutti un collegamento molto ampio. Perché le nazioni esistono al dominio di Dio? E qui, perché ci respingi per sempre? Con la sua risposta. Perché le nazioni continuano a resistere? E perché Israele resiste? Perché in Israele le cose non vanno bene. Ci sono tutti questi collegamenti possibili, non soltanto così ampi, nel rapporto fra i salmi, anche nel gioco fra le genti, i popoli e Israele. E molte volte la situazione o l'opposizione delle nazioni è spiegata con l'infedeltà di Israele a Dio. La connessione fra i salmi, cioè 73 e 74, fornisce una risposta a questo perché le nazioni si oppongono al dominio di Dio, cioè il popolo del Signore ha seguito i malvagi. L'interrogativo che troviamo al centro del Salmo 74, cioè dal versetto 10, versetti 9 e 10, no, scusate, è il versetto 10, almeno nella mia, qui, 10 e 11, cioè fino a quando Dio insulterà l'avversario, il nemico disprezzerà . Perché il nemico disprezzerà per sempre il tuo nome? Perché ritira la tua mano e trattieni in seno la tua destra? Questo fino a quando inizia una serie di fino a quando che domina tutto il terzo libro. C'è nel Salmo 79, al versetto 5, c'è, poi non so se riusciamo a vederlo poi veramente, comunque adesso dico soltanto i riferimenti, poi dovremo passarli. C'è nel Salmo 80 al versetto 5, nel Salmo 82 al versetto 2 e in altri testi. Questa domanda, fino a quando, si può sostenere, forma la poi c'è nel Salmo 89 al versetto 47, finisce così il terzo libro, fino a quando? Cioè la miseria, la situazione di miseria della nazione che è presentata nel Salmo 74 continua sino alla fine del libro, e quindi nel suo insieme il libro terzo viene ad essere una protesta e un lamento. Tutto in dipendenza della promessa del Salmo 72. In particolare leggiamo per esempio ancora di nuovo 72,7. Nei suoi giorni fiorirà il giusto, abbonderà la pace finché non si spenga la luna. Secondo questa promessa, il regno di pace e di giustizia sarebbe durato sino a che non ci sarà più la luna. Quindi, se era una promessa di pace eterna, allora la domanda di tutto il terzo libro è: quanto dovrà durare la miseria presente? Ecco, nell'ultima strofa del Salmo 74, cioè sono i versetti dal 18 al 23, si comanda a Dio di ricordare gli insulti del nemico, versetti 22 e 23, e di ricordare l'afflizione del popolo, versetti 19 e 21. Anche qui c'è un tema molto importante, lo troviamo al centro di questi versetti, al versetto 20. Volgi il tuo sguardo alla tua alleanza. Quindi non dice solo di guardare la miseria e la sofferenza, oppure di guardare al nemico, agli insulti del nemico. Dice anche di guardare alla tua alleanza, ai tuoi impegni, e questo sarà un tema fondamentale, lo potremo verificare, lo possiamo già, ecco, indicare nel centro di tutto il Salmo 89. Tutto il Salmo 89 si regge su questo, cioè che Dio ha fatto un'alleanza e l'ha, come anche qui, l'alleanza, quale sicuramente anche qui, l'alleanza con Davide. Nel Salmo 89 è proprio la struttura del Salmo fondata su questo, versetto 29, 4, 29, eccetera. E perciò anche qui, quando dice guarda la tua alleanza, il versetto 20 del Salmo 74, si dovrebbe intendere molto probabilmente al patto con Davide. Salmo 75. Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie, invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie. Sì, nel tempo da me stabilito giudicherò con rettitudine. Dal momento che il Salmo 75 contiene la risposta divina alle domande del Salmo 74, cioè fino a quando, ricordate 74, 10, 11, circa il tempo della redenzione, è anche possibile, è un'osservazione che viene fatta da diversi, è anche possibile che l'espressione che troviamo nel titolo, il titolo del Salmo 75, e poi anche del Salmo 76, tradotta normalmente al maestro del coro, su non distruggere, salmo di Asaf canto. cioè in ebraico l'amnazea, si debba o si possa intendere riferito a Dio. A Dio. Perché l'amnazea vuol dire tante cose, ma c'è la radice Netzach, e Netzach vuol dire eternità. Eternità. A colui che vive in eterno. L'amnazea. L'eterno. Ed è quindi in grado, l'Eterno è in grado di rispondere a domande riguardanti i tempi, fino a quando? Perché nel Salmo, qui dall'italiano non lo si può sapere naturalmente, perché nel Salmo 74 ricorre, 74, 10, 11, ricorre più volte la radice Netza. Ci respingerai per sempre, in eterno. L'amnazea, a colui che è eterno, che deve rispondere, che può rispondere. Perché lui sa i tempi. Insomma, questo titolo, come altri titoli, vediamo che si presta. Non è scontato, l'amnazea vuol dire il direttore del coro, non è detto, può darsi. Soprattutto non è scontato che i redattori abbiano inteso così, questo è il problema. Che possa volerlo dire, può darsi, ma che abbiano inteso questo. Tre volte nel Salmo, ai versetti 5 e 6, dico a chi si vanta, non vantatevi, ai malvagi non alzate la fronte. Ho visto che qui la nuova traduzione, non so la vecchia, non alzate la testa, mi pare che dica. La cresta? La testa? La fronte traduce. Notiamo che in ebraico c'è sempre keren, il corno. Beh, forse va bene la fronte, io non so giudicare su questo. Però è utile sapere che sotto c'è corno. Sempre. Non alzate, allora ai versetti 5 e 6, ritorna più volte, non alzate la fronte contro il cielo, non parlate con aria insolente. Questa espressione, questa radice che c'è sotto, cioè rum, non innalzarsi, essere alto, innalzarsi, essere esaltato, è usata per ammonire, chiaro qui, contro l'orgoglio. Come spiega il quarto esempio di questa radice, rum, al versetto 8, perché Dio è giudice, è Lui che abbatte l'uno ed esalta l'altro. È Dio che decide chi sarà esaltato. Il versetto 11, piegherò la fronte dei malvagi, il corno, piegherò il corno dei malvagi, si innalzerà il corno dei giusti, la fronte, qui traduce, dei giusti. Il versetto 11 identifica colui che sarà esaltato come il giusto sarà esaltato. E promette che il malvagio sarà abbattuto. Questo termine, con che questa radice essere esaltato, è sempre accompagnata quindi dal termine corno. Ciò che è esaltato, abbassato, è il corno. Diciamo, la fronte qui traduce. In tutto il terzo libro ricorre solo qui, questo accostamento, questo doppio, e nel Salmo 89, al versetto 18 e al versetto 25, dove il corno, nel Salmo 89, restaurato, appartiene chiaramente al re davidico, promesso, venturo. Nel Salmo 89 è sicuro che il corno che Dio esalterà è il re Venturo. Perciò i corni esaltati nel Salmo 75, versetto 11, perché in realtà c'è un plurale qui, qui non rende la traduzione, non lo dice, ma è un plurale. Non può dire le fronti dei giusti, non lo può dire. Ma Karnot, ecco, c'è un plurale in ebraico. I corni che saranno esaltati appartengono con ogni verosimiglianza anche qui al re giusto promesso, cioè al Davide Venturo. E questo è un linguaggio che troviamo nel secondo libro di Samuele, al capitolo secondo, versetti 1-10, testo che noi conosciamo, Cantico di Anna, ed è un linguaggio che troviamo nel Benedictus. Benedictus dice così. Luca, capitolo primo, versetto 69, ha innalzato, e la lode, benedetto Dio, eccetera, perché ha innalzato un corno di salvezza per noi nella casa di Davide, suo servo. È la ripresa, il riferimento al Salmo 89, e quindi notiamo però che qui, mentre sto dicendo che qui si può supporre che c'è il re davidico, che viene esaltato, tuttavia qui è il giusto, quindi anche ogni giusto. Ma si dice anche che il giusto, Salmo 1, il vero giusto, è quello di cui si parla nel Salmo 2, perché qui viene esaltato. Ci sono tutte e due questa connessione, che è la connessione che vediamo iniziale del Salterio, era questa l'osservazione alla fine, continua lungo tutto il Salterio. Nel Salmo 1 parla del giusto e giudizio sul malvagio, e si dice chi è il giusto. Nel Salmo 1 si dice chi è il giusto, colui che medita giorno e lotto la Torah del Signore e cammina nelle sue vie, quello è il giusto. Il Messia è questo giusto, che incarna dentro di sé, c'è il Salmo anche 40, non so se era mai fuori, la Torah del Signore, però il Messia è anche l'esempio di ogni giusto. Qui sono tutti giusti, la fronte dei malvagi sarà piegata e i corni dei giusti saranno innalzati. Salmo 76, dunque fino a quanto si arriva, perché qui è molto, io c'ho troppa roba purtroppo, vedo.
Se resistiamo fino alle 12:30,
allora forse io dovrò, non so come fare, non so dovrei. Vado un po' avanti fin dove arrivo, poi mi fermo. Questo purtroppo sarà una mia caratteristica difficile da correggere. Salmo 76. Dio si è fatto conoscere in Giuda. In Israele è grande il suo nome, è in Salem la sua tenda, in Sion la sua dimora. Là spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra. Splendido tu sei, magnifico, su montagne di preda. Dio di Giacobbe, versetto 7, Dio di Giacobbe, la tua minaccia, si paralizzano carri e cavalli. Versetto 8, tu sei davvero terribile, chi ti resiste quando si scatena la tua ira? Versetto 9, dal cielo hai fatto udire la sentenza, sbigottita la terra tace quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti i poveri della terra. Qui c'è un tema molto importante, c'è già stato in altri salmi, nel libro secondo, ma poi continua, che è l'elezione di Sion. Questo tema emerge in connessione con gli altri di cui stiamo parlando. State a vedere proprio l'elezione di Sion, di Gerusalemme, è il versetto 3. È un tema ripetuto nel libro terzo, nel Salmo 78, versetto 68, troviamo, leggiamo, della scelta del Monte Sion. E nel Salmo 84, al versetto 8, lo leggo questo, perché non so se ci arriveremo mai qui. Anche il passero trova una casa, la ronda nel nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re, mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Cosa ho letto? Ah, 84, sì. 84:8, cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion. Qui c'è uno che va, che cammina, fino a che arriva a Sion, dove bisognerebbe dimorare, l'ideale è star lì. Poi troveremo questo tema nel Salmo 87, che è un poema tutto intero dedicato, che è uno dei, il Salmo 87 è uno dei canti di Sion, di cui parla il Salmo 137. Come canteremo i canti? Cantateci dei canti di Sion. Non possiamo cantare i canti di Sion, non si può cantare i canti di Sion in esilio. Il Salmo 87 è un canto di Sion. E il Salmo conosciamo. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. La preferenza di Dio per Sion rispetto alle altre dimore dentro Israele. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Ciò che questi richiami da qui in avanti implicano è la convinzione che la Sion distrutta, di cui parla il Salmo 74, l'abbiamo visto adesso, la Sion, Salmo 74, tutta una distruzione, non ha cessato di esistere per sempre. Il Salmo 76 è una risposta ai precedenti lamenti del terzo libro e presenta una Sion dove Dio dimora. Salmo 76, siamo lì, versetto 3. È in Salem la sua tenda, la tenda di Dio, in Sion la sua dimora. È questo che garantisce, nonostante ogni disastro storico, la perennità dell'elezione di Sion, perché Dio dimora lì. È in Sion, versetto 4 del Salmo 76, che le armi di guerra saranno distrutte da Dio. È là, in Sion, che i poveri e gli afflitti otterranno la salvezza. 76, versetto 10, riafferma le promesse del Salmo 72. Tuttavia, dal momento che il tempo della liberazione da Dio fissato non è conosciuto, perché si dice che è fissato, ma non si dice quando, continua lungo tutto il terzo libro la domanda fino a quando. Nei salmi successivi la troviamo in quasi tutti i salmi. Il Salmo 76 è in un certo senso la conferma delle promesse fatte nel Salmo 72, ma c'è un elemento diverso, cioè il Salmo 76 mostra una descrizione del conflitto che precede la pace universale. Ma si dice che il regno del Messia è la pace universale, però il Salmo 76 mostra che c'è un giudizio prima, non avviene così. Senza una lotta, una vittoria. Salmo 77. La mia voce verso Dio, io grido aiuto. La mia voce verso Dio perché mi ascolti. Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Medito e il mio spirito si va interrogando. Forse il Signore ci respingerà per sempre? Non sarà mai più benevolo con noi? Forse è cessato per sempre il suo amore? Questa qui è finito. È finita la sua promessa per sempre? Allora, i tre interrogativi che troviamo qui, versetti 8, 9, 10, può Dio aver dimenticato la sua pietà, aver chiuso nell'ira la sua misericordia? È il Salmo 77, versetti 8, 10. Usano volutamente la terminologia che noi troviamo nel Salmo 74. Io mi rendo conto che a quest'ora, a mezzogiorno, questi rapporti, ecco, d'altra parte avevo il compito di fare questo, io di cosa parlo, così puntuali sfuggono. Se noi vediamo il Salmo 74, grazie. Il Salmo 74 viene ripreso per intero, citato al versetto 1 e al versetto 19, l'inizio e la fine. Versetto 74:1 diceva così: O Dio, perché ci respingi per sempre? È citato nei tre interrogativi che stanno al centro del Salmo 77, si cita volutamente l'inizio e la fine del Salmo 74 per incitare tutto il Salmo. La fine del Salmo 74 dice così, il versetto 19, non abbandonare i rapaci la vita della tua torta, non dimenticare per sempre la vita dei tuoi poveri. E continua in questo tono, non dimenticare. Qui hai dimenticato, dice il Salmo 77, 8-10, Qui però notiamo c'è un individuo che parla ancora. Salmo 77 è uno che si interroga nella notte sulla situazione, sul contrasto fra la situazione del popolo e le promesse di Dio. L'individuo che parla nel Salmo 77, versetto 7, si interroga nel suo cuore sullo stato miserabile della nazione. Allo stesso modo meditava nel suo cuore uno nel Salmo 73, vi risparmio di andare a vedere, versetto 13, 21, 26, meditava sull'apparente contraddizione fra la miseria presente e le promesse del Salmo 72. Cioè, questo motivo di uno che medita nel suo cuore è un motivo ricorrente e sembra creare una distinzione anche fra il popolo che non medita, non ricorda nel suo cuore, come mostrerà il Salmo 78. Adesso questo non possiamo andare nel dettaglio, ma sarebbe quello il compito. Il Salmo 78 che segue, così lungo, Salmo cosiddetto storico, è introdotto in modo tale da dire: non fate come hanno fatto i vostri padri, i quali non hanno meditato nel loro cuore. Voi dovete fare così. Quello che il Salmo 78 dice che bisogna fare, e quindi emerge che non l'hanno fatto, non hanno trasmesso la fede sostanzialmente, noi usiamo questa formula, non hanno ricordato le opere di Dio, le generazioni che venivano, non hanno trasmesse, e quindi siamo in questo stato per questo motivo, che poi il popolo ha deviato, è in realtà quello che il salmista fa. Quindi questa distinzione può essere molto interessante. Il salmista, Salmo 73 e anche il Salmo 77, sta facendo quello che bisogna fare, sta interrogandosi nel suo cuore e anzi ricorda le opere di Dio, le abbiamo visto, 73, 74 e anche qui. Il Salmo 77, vedete, versetto 11, dunque versetto 10. Leggiamo per almeno esprimere il concetto, volevo dire. Può Dio aver dimenticato la pietà, aver chiuso nell'ira la sua misericordia? Questo è l'interrogativo che lui medita nel suo cuore. E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo, qual è la soluzione? Ricordare. Ricordo i prodigi del Signore, sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo, vado considerando le tue opere, medito tutte le tue prodezze. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, comincia a raccontare le meraviglie. È quello che bisogna, che nel Salmo 78 si dice che si dovrebbe sempre fare, ricordare e ricordare alle generazioni che vengono le meraviglie di Dio. È proprio questo che fa il salmista, a differenza della nazione. Della nazione eletta che non lo fa o non l'ha fatto e che dovrebbe farlo. Saltiamo. Ecco il Salmo 78. Se noi prendiamo il versetto 21, per dire i collegamenti, poi ormai il concetto è noto, ci sarebbero delle cose interessanti andando avanti, ma vedo poi che il tempo è limitato, quindi io non voglio prolungare in questo tipo di, perché poi è un po' faticoso e è più lungo anche di cosa si può prevedere, da seguire è un po' più difficile, il pomeriggio lo riserverei all'altro argomento, quindi quello che ci sta, ci sta. Il Salmo, se noi prendiamo il versetto 21 del Salmo 77, l'ultimo versetto, dice così: alla fine di tutte le opere che Dio ha fatto, che lui ricorda, 77, siamo nel 77, l'ultimo versetto, non ci siamo mossi. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. È arrivato lì. Guardate l'ultimo versetto del Salmo 78. Non è proprio l'ultimo, 70 e seguenti, versetto 70. Egli scelse Davide suo servo e lo prese dagli ovili delle pecore, lo allontanò dalle pecore madri per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo, di Israele, sua eredità. Fu per loro un pastore dal cuore integro, li guidò con mano intelligente, li guidò. Guidò il suo popolo per mano di Mosè e di Aronne, guidò il suo popolo per mano di Davide. Continuità. Il titolo del Salmo 78 potrebbe essere perciò il versetto 21 del Salmo 77, c'è una continuità piena. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Così racconta il Salmo 78 di quello che Dio ha fatto, fino ad arrivare a Davide e a dire che con Davide ha fatto così. Ma cosa dice in più il Salmo 78 rispetto al Salmo 77? Perché il Salmo 77 ha degli interessi, non sto più seguendo i miei appunti, perché non ci riesco più. Il Salmo 77, al centro, ha degli interrogativi, cioè i versetti, abbiamo visto, 8, 9, 10, sono centrali. Sono centrali per tutto il terzo libro del Salterio. Il Salmo 78 risponde anche a questi, non è la risposta definitiva. Come risponde? Lì si dice, 77,8, forse il Signore ci rispingerà per sempre, non sarà mai più benevolo. No, il Signore non ci rispingerà per sempre. Però il Salmo 78 fa vedere che c'è una continuità anche nella ribellione di Israele. Tutte le generazioni Israele è stato ribelle. Questo spiega perché l'ira del Signore è ancora rivolta verso Israele. Certamente l'amore del Signore non si distrae mai dal suo popolo, ma c'è anche l'ira. Cioè, è ancora nella, non c'è ancora la redenzione. Perché? Perché continua la ribellione. È anche una risposta al perché Dio rinvia la promessa della restaurazione, della redenzione, perché continua l'infedeltà del suo popolo. Non so più adesso, comunque. Questo però non è l'ultima parola neppure del Salmo 78. Nel Salmo 78 la speranza è tenuta viva, nei versetti dal 65 in avanti. Ma poi il Signore si destò come da un sonno. Mentre sta ancora raccontando quello che Dio ha fatto, le opere del passato, queste opere diventano a questo punto una garanzia per il futuro. Ma poi il Signore si destò come da un sonno, come un eroe assopito dal vino, colpì alle spalle i suoi avversari, nonostante l'infedeltà di Israele. Poi il Signore a un certo punto non l'ha abbandonato. Non è durata per sempre l'ira del Signore. Non dice che Israele si è convertito, dice che il Signore a un certo punto ha smesso di far così. Perché la sua ira dura fino alla terza e alla quarta generazione. Poi smette. Lo dice il suo nome, Esodo 34, dice così. Dice che il suo amore dura sempre, c'è sempre. La sua ira dura fino alla terza, alla quarta generazione. Un istante, per lui, per noi, delle volte dura di più questo istante, fino alla terza, che non vuol dire che punisce chi, la terza e la quarta generazione se fanno bene, no? Vuol dire se continuano a far male tutti, a un certo punto però lui si ferma. Può andare avanti per sempre a punire. Certo che se c'è la generazione che segue, che fa bene, si mette subito. Ma il Signore continua a punire la colpa dei padri nei figli? No, questo no. È che i figli fanno come i padri, o dovrebbe andare avanti per sempre. No, lui va avanti fino alla terza e alla quarta, poi si ferma, perché naturalmente è qui e c'è descritto questo qui. A un certo punto Dio si sveglia e smette di far questo, colpì alle spalle i suoi avversari, inflisse loro una vergogna eterna, rifiutò la tenda di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù di Giuda, il monte Sion che gli ama, costruì il suo tempio alto come il cielo. Guardate cosa dice, come la terra fondata in eterno, fondata per sempre. Quindi c'è un tempio alto come il cielo. Nel passato l'ha già fatto, ma era già fatto, ma insomma, più che altro qui siamo già all'idea che lo farà. Sì, in passato ha fatto, ha ricostruito, ma non è alto come il cielo. Poi non dura in eterno, perché il Salmo 74 dice che è distrutto. Quindi, cioè, qui sta parlando di qualcosa che precede il Salmo 74 nella storia di Israele. Quindi in realtà si sta parlando del futuro, ricordando le opere di Dio. Cioè, queste opere del passato diventano una garanzia per quello che Dio farà. Egli scelse Davide suo servo, lo prese dagli ovili delle pecore, lo allontanò dalle pecore madri, abbiamo già letto, fu per loro un pastore dal cuore integro, li guidò, ma ci sarà un nuovo Davide veramente dal cuore integro, che li guiderà. Guardo. Ecco, avrei, ma non lo faccio, anch'io mi fermo un po' prima così, sono contenti tutti, meglio. Come ha fatto anche Sandro, e avrei anche una sintesi che però lascio negli appunti, insomma, fra sì, però dal 79, siamo 79 all'89 c'era una sintesi per arrivare, siamo 89, era molto più breve, era in sintesi, ma se noi, siccome abbiamo presente per esempio il Salmo 74 che descrive la distruzione di Sion, possiamo per esempio pensare al Salmo 87, fare solo un tipo di rapporto. Il Salmo 87 che dice che Sion è fondata e Dio l'ha fondata sui monti santi. Nel Salmo 77 le nazioni nemiche dei gentili, che sono ricordate nel Salmo 83, che noi non abbiamo considerato, cioè c'era ma non l'abbiamo fatto, vediamo che nel Salmo 87 queste nazioni nemiche sono diventate parte della pacifica cittadinanza della Sione scatologica, avendo aderito al Signore Dio di Israele. Questa adesione era già implicata nella loro adorazione del Signore nel Salmo 86. Quindi, allora anche qui, la funzione del Salmo 87, in questo quadro, la Sion distrutta del Salmo 74 è stata ristabilita e la guerra a questo punto è finita. Salmo 87, non c'è guerra. Però, volevo dire, ah sì, è vero, c'è un tonfo a un certo punto. Al Salmo 88, questo Salmo 87, questa visione della Gerusalemme escatologica, che ha come caratteristica che alla fine tutti sono nati là. Non è vero. Tutti sono nati là. Tutti sono nati là. Alla fine tutti sono nati là, tutte le nazioni della terra. Si è sentito? Non so. No, scusate, perché è anche la mia voce, ma anche il microfono. Vedo che mi giro. Hai ragione. No. No, ma io ho ripetuto non perché ho ragione, perché è vero che... Allora, nel Salmo 88... è un salmo che è una discesa nello Sheol. È un salmo molto singolare. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Il Salmo 88 sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero ma tra i morti. Questo così traduce quel testo difficile. Sono libero ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, recisi dalla tua mano. E termina: hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia soltanto le tenebre. Questo salmo è tutto nello Sheol e finisce lì. Ricordiamo il Salmo 130, dal profondo a te grido, Signore, ma là però finisce diverso. E questo è un salmo che approfondisce la realtà del credente, del salmista, che prega dal profondo della realtà, dove non c'è più speranza, dove sono soltanto tenebre. Però segue il Salmo 89, che è vero che è una grande lamentazione, ma inizia con la descrizione del regno di Dio e quindi con la risurrezione, possiamo dire. Anche qui vediamo che la connessione fra i salmi è molto importante. È difficile commentare il Salmo 88 per conto suo. No, però avevo un'altra cosa prima di terminare. Se mi viene in mente, forse sfogliando. Sì, beh, il Salmo 89 allora è una risposta, è una lamentazione, ma è una risposta al Salmo 88. Siccome il Salmo 88 è una discesa negli inferi, la risposta potrebbe essere solo una risurrezione. Una risposta adeguata può essere solo una risurrezione. Nel Salmo 89 è promesso, nella prima parte, è ricordato la promessa di Dio ampiamente, dai versetti 20 al 38, abbiamo esaminato ieri un po', un tempo parlasti e si ricorda la promessa di Dio dal 20 al 38, è promesso nel patto che Dio ha stabilito con Davide un regno eterno è sottolineato l'eternità del regno di Davide, corrispondente, notiamolo questo, alla indiscussa eternità del regno di Dio, che è la prima parte del Salmo. La prima parte del Salmo 89 non è su Davide. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Questo è l'inizio del Salmo 89. È un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Poi si dice, hai stretto un'alleanza con il mio eletto, hai giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Quello si ricorda subito il patto con Davide. Ma poi si parla del regno di Dio come garanzia, del fatto cioè che Dio, senza discussione, essendo eterno Lui, è immortale, ha un regno eterno. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore fra i figli degli dèi? Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente, Signore, la tua fedeltà ti circonda. Tu domini l'orgoglio del mare, tu sei il creatore del mondo, eccetera. Questo è il regno di Dio indiscutibile, perché è il creatore, che è la garanzia della fedeltà delle sue promesse storiche ed escatologiche. Dio è l'Eterno, ha promesso un regno eterno a Davide. Ricordo che anche Luca, nel testo dell'Annunciazione, sottolinea esattamente questo punto. Ricordiamo, no? Luca 1, 26 e seguenti, l'angelo Gabriele dice così a Maria, e il suo regno non avrà mai fine. Siederà sul trono di Davide, Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. È sottolineato anche lì la stabilità del trono di Davide e l'eternità di questo regno, come qui. Allora, se un figlio di Davide dovrà regnare su un tale regno, e questo è il problema probabilmente posto da questo Salmo, dall'inizio, e dall'accostamento del Salmo 88 al Salmo 89. Se un figlio di Davide dovrà regnare su un tale regno, egli avrà bisogno di una vita senza fine. Avrà bisogno di una vita senza fine. È per questo motivo, perché spesso anche gli esegeti si stupiscono di della conclusione del Salmo 89, che è una lamentazione, ma c'è una strana conclusione, se non si tiene conto di questo, che è già posto qui il problema, della necessità che questo figlio di Davide duri in eterno. Questo, per esempio, dicono anche i giudei nel Vangelo di Giovanni a Gesù. Chi è questo figlio dell'uomo? Noi sappiamo che il Messia dura in eterno. Dura in eterno il Messia. Altrimenti, come fa a regnare in eterno se non dura lui in eterno? Chiaro. Allora, è per questo motivo che la strofa finale del Salmo 89, che rimane una lamentazione, cioè i versetti, in particolare il versetto, io sottolineo i versetti 48 e 49, ricorda quanto è breve la mia vita. Invano forse hai creato ogni uomo? Chi è l'uomo che vive e non vede la morte? Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? Ma perché deve dir così? Non si continua lo stesso a morire? Cioè, perché deve sfuggire alla mano degli inferi? È forse per questo che la conclusione del Salmo 89 termina con la domanda, o pone la domanda, su chi possa essere e quando apparirà colui che possiederà una vita immortale. Evidentemente questo individuo non c'è ancora. E il contrasto fra il Salmo 88 e il Salmo 89 può suggerire, probabilmente, questo non lo so, io penso che anche l'accostamento, perché il Salmo 88 è singolare da questo punto di vista, che non ci sono speranze nel Salmo 88. È tutto nello Sheol, nelle tenebre. e nella solitudine. L'accostamento fra il Salmo 88 dice la realtà fino in fondo, la vede sino in fondo, cioè la realtà è quella dello Sheol. La vera risposta al Salmo 88 può essere soltanto un regno eterno, e per questo regno eterno c'è bisogno di un re che abbia una vita senza fine. Ecco, forse posso finire qui, così sto anche in tempo. Si dice per Pasqua. Sì, si dice perché c'è quel versetto, libero tra i morti, che la nuova traduzione dall'ebraico dice che è difficile, a mio parere, che sia il significato in ebraico o dell'autore, libero tra i morti in senso positivo. Sì, perché viene inteso libero tra... Però lì bisogna vedere da cosa dipende la scelta, perché la scelta dell'ufficio delle volte può dipendere da altri motivi, io non lo so questo. Indubbiamente è vero, sì, c'è anche nella... Ecco, avevo ancora qualche altra cosa, ma è meglio finire così, che siamo in tempo.
L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.